Leggiamo la storia di Frank Foglio, direttore di International Full Gospel Businessman. La figlia di Frank si infortunò gravemente a seguito di un incidente stradale. Il suo cervello era seriamente danneggiato e nonostante le innumerevoli preghiere fatte per il suo recupero, le sue condizioni continuavano a peggiorare. Infine, venne collocata nel reparto dell'ospedale per i malati cerebrali, senza speranze. Era davvero la fine di tutto. I pazienti del reparto erano lontani dalla realtà e raramente ricevevano visite dall'esterno. Un paziente era legato da 12 anni per violenze commesse. Altri erano passivi, con i sguardi rivolti verso il nulla. I loro occhi e i loro cervelli erano vuoti. Altri restavano tutto il giorno sdraiati sul letto senza muoversi, come vegetali. La figlia di Frank aveva provato a suicidarsi tentando di impiccarsi con un lenzuolo. Erano passati 7 anni dall'incidente e mancanza di speranza stava distruggendo Frank. La sua fede in Dio cominciava a vacillare. Un giorno, Frank, camminando verso l'ospedale, stava litigando con Dio. «Come puoi tu essere un Dio di amore? Non permetterei mai che accadesse una cosa simile a mia figlia se avessi il potere di evitarlo. Tu la potresti guarire, ma non lo fai. Non ami forse tu le persone come le amo anche io? Forse no». Frank sentiva la sua rabbia crescere. Una voce disse: «Lodami». Frank replicò: «Per che cosa?» «Lodami e ringraziami perché tua figlia è nello stato in cui è ora». «Mai lo farò», disse rabbioso. «Preferisco morire che fare questo». Dio non aveva alcun diritto di chiedergli di lodarlo quando Dio stesso non stava facendo il suo lavoro di mostrare amore per le sue persone. Frank si ricordò di una registrazione che ha sentito tempo fa riguardo al ringraziare per tutto. Era stato molto colpito dal messaggio, ma non era dell'umore per metterlo in pratica. Disse ancora la voce: «Lodami e ringraziami che tua figlia è esattamente dove è ora». Frank disse: «Dio, non riesco a lodarti nemmeno se ci provassi, e non proverò, perché penso che non devo farlo». Mentre Frank continuava a camminare verso l'ospedale, lo Spirito Santo operò nel suo cuore e gli addolcì l'animo. «Ok, Dio, ti loderei se ci riuscissi, ma non ce la faccio». Poco dopo aggiunse: «Ti loderei, ma tu mi devi aiutare». Una volta giunto all'ospedale, Frank raggiunse il reparto dei malati senza speranze. A volte si chiedeva perché continuava a ritornare lì, tanto era inutile. Sua figlia non lo riconosceva. Non avrebbe capito la differenza tra lui e una pietra sul pavimento. Arrivato all'ultima porta prima del reparto, Frank udì la voce di Dio ancora una volta: «Ringraziami che tua figlia è esattamente dove si trova ora». Lo spirito di ribellione e la durezza del suo cuore se ne andarono. Frank si commosse e disse: «Ok, Dio, ti lodo e ti ringrazio che mia figlia è esattamente in questa situazione. Io lo so che tu la ami di più di quanto la amo io». In quel momento, una voce vagamente familiare squillò: «Voglio il mio papà! Voglio il mio papà!» L'infermiera aprì la porta e Frank corse verso sua figlia. La figlia, ritornata in sé, aprì le sue braccia e abbracciò suo padre. Infermieri, assistenti e guardie assistevano alla scena condividendo l'immensa gioia. Frank disse: «Dite a tutti che mia figlia è ritornata con noi. Dobbiamo sapere che Dio vuole che lo ringraziamo e che lo lodiamo sempre, indipendentemente da come vanno le cose». Ci sono voluti solo pochi minuti per raccontare questa storia, pochi minuti per leggerla. Ma provate ad immaginarvi 7 anni di ansia, frustrazione, lacrime, disperate preghiere. Dio ha visto i loro bisogni fin dall'inizio e non vedeva l'ora di poterli soddisfare, ma ha dovuto aspettare pazientemente per poterli insegnare le lezioni che dovevano imparare. Un giorno ho incontrato Frank e sua figlia in una chiesa in California. Il viso della figlia, raggiante, la sua risata solare, erano la testimonianza migliore per la congregazione. Lo Spirito Santo ci invita a lodarlo e dire: «Grazie, Signore, grazie per insegnarmi la libertà che arriva dalla lode. Aiutami a condividere e testimoniare della buona novella con il mondo intero».
Grazie Signore, una bellissima storia. Ho pensato, questa è una bella testimonianza, ha parlato al mio cuore. Ho visto un po' la visione di Giona nella balena. Immagina 3 giorni in una balena, o un pesce grosso, non si sa, la Bibbia non specifica che pesce era. Forse una balena, forse quello che era. Però molti dicono balena, per me sta bene. 3 giorni e 3 notti. Nel pesce, nel ventre del pesce, ha detto Gesù, era un po' il simbolo della sua morte e resurrezione, no? 3 giorni. E sicuramente capita a ciascuno di noi di trovarsi nel ventre di una balena. Il caso di questa figlia di Franco Foglia, un italiano, un americano di origine italiana, Dio lo benedica, un direttore di un'organizzazione cristiana in America. È un uomo di Dio, però che ha perso la fede, la figlia, un incidente stradale, 7 anni in un ospedale mentale, aveva tentato il suicidio, aveva tentato di impiccarsi con delle lenzuola, in un momento di lucidità ha deciso di suicidarsi, grazie a Dio non ci è riuscita. E quanti di noi non hanno passato per esperienze più o meno simili, senza ospedale mentale, però situazioni che il diavolo dice la via d'uscita è suicidio, e suicidio non è mai la via d'uscita. Dio ha misericordia, però quelli che cristiani che sono stati torturati per non tradire i fratelli si sono suicidati, Dio ha senz'altro misericordia di questo, non credo che questo peccato viene loro imputato. Non so, io non sono a favore dei suicidi, però li capisco questi fratelli che per non tradire, per non rinnegare il Signore sotto tortura, che anche lì il Signore ha misericordia, però nelle torture più profonde lo Spirito Santo è presente e ci aiuta a sopportarla. Amen. Va bene, come dice, c'è la Bibbia lì?
Sì.
1 Corinzi 10:13, gloria al Signore.
No,
10:13.
1 Corinzi 10:13. Nessuna tentazione vi ha finora colti se non umana, o Dio è fedele e non permetterà che siate tentati oltre le vostre forze, ma con la tentazione vi darà anche la via d'uscita affinché la possiate sostenere.
Quindi se mai un cristiano dovesse trovarsi in una situazione che viene sotto tortura, adesso viene il marchio della bestia, l'anticristo, alcuni cristiani saranno, può capitare che saranno torturati perché l'anticristo vorrà dare loro il marchio della bestia, e sotto tortura, cioè lo faceva la Chiesa Cattolica quando torturavano i protestanti che se non rinnegavano la loro fede in Cristo al di fuori del Papa venivano torturati, c'era l'Inquisizione. E non è la Chiesa Cattolica, erano le gerarchie indemoniate, perché i cattolici sono pieni di pecorelle. In questi momenti di tortura il Signore è con noi. Ora non sto augurando questo a nessuno e io non so se potrei superarlo una cosa simile, però Vediamo la situazione. Pietro era sotto tortura, il diavolo lo torturava, gli diceva cose come: oh, anche tu sarai catturato, imprigionato come Cristo e crocifisso come lo sarà lui forse, eccetera, eccetera. E questa è una tortura psicologica che Pietro ha fallito. Chiunque di noi può fallire, attenzione, non crediamoci meglio di Pietro. Quindi occhi su Gesù. E Pietro ha rinnegato Gesù 3 volte, quindi sotto tortura un cristiano dice: ok, rinnego, ciao, dammi il marchio della bestia. Però questo davanti a Dio non credo che conta. Infatti il diniego di Gesù, di Gesù, che Pietro l'ha rinnegato, e non è contato. Il Signore l'ha perdonato, d'accordo?
Perché si è pentito.
Perché si è pentito. Però quando ricevi il marchio della bestia non puoi più pentirti. Però allora Dio non lo conta, come quando mettono il marchio della bestia, se lo metteranno i bambini, i neonati, va bene? Un bambino che viene abortito non ha commesso suicidio, è la madre, il padre, circostanza. Poi la madre si pente anche. Insomma, ci sono cose che di grazia a Dio, io giudice, noi non dobbiamo preoccuparci. Insomma, situazioni come questa che il padre dice come se... E se io fossi Dio non manterrei mio figlio 7 anni in un ospedale mentale, psichiatrico, col diavolo che la tortura, e la sua unica speranza è riuscire a suicidarsi un giorno. E Dio gli dice: comincia a ringraziarmi, lodami, dice, praise me that your daughter... Com'è che hai letto qui?
Praise me that your daughter is where she is.
Capisci? Praise me that your daughter is where she is. Italiano. Lodami perché, per il motivo che tua figlia è nel posto dove si trova. Lodami perché lei è una pazza. Lodami perché c'è un'infermità mentale. Lodami perché è 7 anni che è lì come uno zombie. Lodami perché voleva suicidarsi. È una cosa da uscire di mente. Una cosa che io non riesco a concepire molto.
Però se sappiamo che questa è l'opera del diavolo, come possiamo lodare? Perché lodare?
Io credo che dobbiamo lodare, e lo dico per fede, perché non ci sono passato, non so se supererei la prova. Il signor frate Giuseppe non è un grande uomo spirituale, io sono il più piccolo dei santi, l'ultimo dei predicatori, il minimo dei messaggeri. Non so se potrei superare una prova così, però con l'aiuto di Dio potrei farlo, chiederei a Dio la sua grazia. Allora, perché
lodare? Se è l'opera del diavolo, perché lodare Dio e ringraziare Dio? Perché non sgridare il diavolo invece?
Beh, e qui è la fede. Se tu sgridi il diavolo con tutto il cuore, io credo che vinci. Infatti Gesù ripete 7 volte alle chiese, Apocalisse 2-3, a colui che vince io darò la pietruzza bianca, darò un nuovo nome, potrà accedere nel paradiso di Dio, siederà sul mio trono. Infatti qui la parola d'ordine, va bene, e vincere il diavolo. Infatti se vinci il diavolo esci da questa situazione. In questo caso non tanto la figlia, che non poteva pregare, va bene, ma il padre. Quindi il padre poteva sgridare il diavolo come Gesù sgridava ogni diavolo e lo andavano. Il problema è che noi a volte non ci riusciamo a sgridare ogni diavolo perché mischiamo la fede col dubbio, mischiamo l'amore con la mormorazione, la fede con il risentimento contro Dio. Questo diceva appunto Frank, qui diceva: se io fossi Dio non terrei mio figlio 7 anni in un... Quindi lui non capiva cose che io a volte non ho capito, che di ogni cosa copre a fin di bene per quelli che amano il Signore. Romani
8:28,
va bene? Allora analizziamo questa scrittura. Tutto coopera a fin di bene per quelli che amano il Signore. E quindi il diavolo ha compreso nel tutto? I demoni?
Sì.
Malattia?
Sì.
L'inferno?
Anche.
Le nostre sofferenze?
Sì.
Dammi la scrittura, Apocalisse 2:10. Grazie. Fratelli, prendete appunti. Stamattina vi invitiamo tutti a fare preghiera mattutina insieme a noi. Qui nella comunità la facciamo tutte le mattine. Questa mattina invitiamo tutti i nostri fratelli nel mondo a condividere con noi la nostra preghiera. Grazie Signore.
Apocalisse 2:10. Non temere ciò che dovrai soffrire. Ecco, il diavolo sta per gettare alcuni di voi in prigione affinché siate provati E avrete una tribolazione per 10 giorni. Sii fedele fino alla morte e ti darò la corona della vita.
Allora, 10 giorni di tribolazione, c'è da immaginarselo nelle prigioni romane, e probabilmente erano romane. E cosa succede in queste prigioni? Beh, per passare il tempo, quando Gesù fu imprigionato, la prima cosa che fecero, lo flagellarono col gatto a 9 code, una frusta che aveva 9 strisce di cuoio, alle cui estremità c'erano attaccati dei pezzi di piombo, pezzi di ceramica, quello che volevano, e un colpo di quello lì, erano 9 frustrate, e gli lasciavano 9 segni, no? 9 solchi. Infatti Gesù non riuscì neanche a portare la croce, aveva già perso un sacco di sangue, ma appena si reggeva in piedi, portare la croce a Calvario, cose che di solito non lo facevano, però Pilato dice lo farò flagellare e liberare. Allora, insomma, non si capiva bene se la punizione era il flagello o la crocifissione. Gesù le prese tutte e due. Gesù ricevette 39 frustate, 40 meno 1 misericordia di Cesare. Va bene? E poi la scienza ha scoperto che i ceppi, i focolai, ci sono 39 radici di tutte le malattie che esistono, sono 39. Cioè, quindi una frustata per ogni ceppo di malattia, cioè con fede possiamo guarire da qualunque cosa. Primo Pietro 2,24, con le sue lividure, frustate, flagelli, siamo stati guariti. Va bene, rispondo alla tua domanda. Se abbiamo fede, possiamo farcela.
Sì. No, io capisco che dobbiamo lodare Dio per la guarigione che Lui ha inviato, per le lividure di Gesù, che Lui ci vuole guariti, è la sua volontà. Questo sì, però ringraziare Dio che questa ragazza si trova adesso nell'ospedale è difficile. Capisco, ringrazio Dio per la vittoria che avrò. Non lo so quando, però credo che avverrà la vittoria. Però ringraziare Dio che adesso lei è in ospedale, quello è difficile.
E in effetti ringraziare Dio per il male, ringraziarlo per il diavolo, ringraziarlo per le punizioni che ci dà, ringraziarlo è dura. Infatti guarda, ha letto quella scrittura, Giobbe 5, 17, 19,
l'avevi letto in inglese?
L'avevi letto in inglese? Vabbè, lo vuoi leggere in italiano?
Sì. Giobbe 5?
17 e 19.
Ecco, beato l'uomo che Dio castiga, perciò tu non disprezzare la correzione dell'Onnipotente, perché egli fa la piaga, ma poi la fascia, ferisce, ma le sue mani guariscono. In 6 sventure egli ti libererà, sì, in 7 il male non ti toccherà.
Quindi questo dicendo Giobbe, Dio dice punisce, ma felice l'uomo il quale Dio punisce. Mm-hmm. Guarda, vai Ebrei 12, 5 all'8. Guarda, qui addirittura, qui Paolo cita questo riferimento a Ebrei 12, 5, lo cita, lo prende da Giobbe. Paolo lo riproduce.
Ebrei 12, 5. E avete dimenticato l'esortazione che si rivolge a voi come a figli. Figlio mio, non disprezzare la correzione del Signore e non perderti d'animo quando sei da Lui ripreso. Perché il Signore corregge chi ama e flagella ogni figlio che gradisce. Se voi sostenete la correzione, Dio vi tratta come figli. Quale è infatti il figlio che il padre non corregga? Ma se rimanete senza correzione, di cui tutti hanno avuto la loro parte, allora siete bastardi e non figli.
Chi vuole essere bastardo? Mm. Tu vuoi esserlo?
No.
Neanche io.
Dice, il Signore corregge chi ama. Quindi quando io ricevo una correzione, devo vederla come amore. Prenderla come amore.
E ringraziarlo. E magari è il diavolo che te la sta dando. Magari 10 giorni nella chiesa di Smirna, ad essere tribolato, va bene? Gesù fu flagellato col gatto a 9 code. E queste erano le tribolazioni di 10 giorni. Alla fine, dulcis in fundo, la morte. Non è detto siate fedeli, io vi libererò, manderò una specie di rapimento prima della tribolazione. No, caro mio, siate fedeli fino alla morte. Avrete tribolazione 10 giorni, Cristiano in Siberia 20 anni, 30 anni. Solzhenitsyn ha scritto il suo arcipelago Gulag, che sarebbe il fiore all'occhiello del comunismo, di Marx e di tutti i marxisti che sono ancora in giro, compreso il presidente della Comunità Europea, è andato a festeggiare il 200° anno della nascita di Carlo Marx. Hai capito chi è che guida l'Europa? Sono marxisti camuffati da politici, da socialisti. Va bene? E cristiani che sono stati tanti anni in Siberia, chi gli dava la forza? Gesù. Ci riuscirei io? Non lo so. Non sto predicando il Signor Giuseppe, sto predicando Gesù Cristo. Quindi non guardiamo a noi, guardiamo al Signore. Ne sto predicando. Io l'ho fatto, perché non potete farlo anche voi? No, caro. No, caro. Se Paolo era l'ultimo degli minimo degli apostoli, il minimo dei santi, ed era anche il capo di?
Degli peccatori.
Il capo dei peccatori. Immaginiamoci chi siamo noi, ragazzi.
Niente.
Se Paolo, va bene, che ha scritto la maggioranza del Nuovo Testamento, era il capo dei peccatori, il minimo degli apostoli e il minimo dei santi, chi crediamo che siamo noi?
Sotto zero.
Per questo che la preghiera dice, Matteo 16, Padre, non ci indurre in tentazione, perché noi siamo una catastrofe. Ma Dio non tenta. Dio non tenta, ma guida alla tentazione. Dove è scritto? Luca 4, verso 1. Matteo 4, verso 1. Lo Spirito Santo guidò Gesù ad essere tentato. D'accordo?
Cioè,
perché?
Ci mette alla prova.
Sì. E quindi dobbiamo lodare Dio quando ci guida alla tentazione. Vado a destra, a sinistra, a destra. Ma Signore, a destra c'è il diavolo. Va a andare a sinistra? No, a destra, perché deve andare dal diavolo. Come Gesù? Credevo che mi ami perché ti amo, ti guido al diavolo. Ma come? E se lui mi teme? Certo, ti tenterà. E se cado in qualche pornografia? È così la storia. Vogliamo arrivare in paradiso fa la fine di Lucifero?
No.
Fratelli, queste tentazioni qui sono vaccinazioni. Il vero vaccino, non queste cretinaggini che ti riempiono i bebè di veleni. Fratelli, perché il Signore permette al diavolo andare in giro scot free, in italiano scot free, a piede libero? Dio, perché Dio permette al diavolo andare in giro così, come l'orribile esempio dell'universo di cosa non fare? Perché Dio non l'ha buttato, non l'ha battezzato nel lago di fuoco all'inizio, subito nel giardino, dopo la storia di Adamo ed Eva? Lui perdona 70 volte 7 al giorno. Adamo ed Eva, pentiti? Sì, certo, logico, perdonati. Diavolo, lago di fuoco, tutto risolto. Non è così la storia. Perché quando una persona, un marito, una moglie, qualcuno commette adulterio, ci vogliono anni a uscirne? Perché uno cade nella falsa pornografia, ci vogliono anni a uscirne? Fratelli, ci vogliono tutti questi anni a uscire dalla trappola del frutto proibito di Adamo ed Eva. Quanti anni ci vogliono? Chi lo sa? Fino a che? Fino a che? Riceviamo Gesù. Fino a che? A volte tutta la vita. Va bene? Io ho ricevuto Gesù a 9 anni, ci sono voluti 9 anni per uscire dalla trappola di Satana e Adamo ed Eva. Alcuni ci vogliono 10 anni, alcuni ci vogliono 50 anni. Alcuni si pentono a un punto di morte quando hanno 80 anni. Ci sono voluti 80 anni, ecco perché noi dobbiamo giudicare. Quando uno ci fa il male, uno ci odia. Uno ci fa del male e noi dobbiamo fargli del bene. Uno ci odia e dobbiamo amarlo. Uno ci maledice e noi dobbiamo
benedirlo.
E allora c'è quest'uomo, Frank Foglio, un italiano in America, capo di un'organizzazione, direttore di un'organizzazione cristiana grande. Mentre guida, va all'ospedale, dice: Dio, io se fossi Dio non manterrei mia figlia a 7 anni in un posto d'inferno. Tu puoi guarirlo, perché non la guarisci? Tu puoi schioccare le dita. Forza, tu sei Dio, io sono niente. Sapete perché mi è facile predicare su questo?
Perché?
Forza.
Perché ti è facile predicare?
Perché mi è facile predicare su questo punto?
Non lo so perché.
Perché ci sono passato. Io ho mormorato contro Dio. Tu puoi guarirmi. Io soffro di problema di prostata. Ho problemi, ho bronchite ai polmoni. Tu puoi guarirmi. Perché non schiocchi le dita? Capite? Sono un esperto di mormorazione. Cosa credete? Io posso insegnare a chiunque. Ho dovuto bere molto. Cosa?
Bere molto, non lo so.
Ho dovuto bere molto. Sangue di Gesù. Per pulire la monnezza, la sozzura, il, come si chiama quello in ebraico, la parola che ti piace?
Scubalon.
Per pulire il mio scubalon. Abbiamo scoperto ieri questa parola, nuova parola greca. Filippesi capitolo 3, dice Paolo, tutto quello che mi era guadagno l'ho considerato scubalon, affinché di guadagnare Cristo. Cos'è scubalon?
Sterco.
Sterco. E cos'era lo scubalon di Paolo? Era uno dei più grandi fariseo dei farisei, alto locato, autorizzato a torturare, uccidere, perseguitare i cristiani. E ha detto, tutti i miei diplomi teologici, religiosi, scubalon, sterco. Quindi ci sono passato da queste. Poi il Signore, nel buio, nella tempesta, la sua voce si faceva largo e diceva, devi avere fede. Se non avessi passato giorni, mesi, anni di tribolazione, non avrei mai imparato determinate lezioni. Il giorno ha dovuto passare 3 giorni e 3 notti nel ventre del pesce ed è stato solo quando ha gridato la salvezza del Signore che il pesce l'ha vomitato fuori sulle rive di Nineve. Fratelli, perché servono 7 anni per questa donna perché venisse liberata? Perché altri servono 10 anni? Perché altri muoiono e non riescono a essere guariti? Un giorno capiremo che ogni cosa ha uno scopo. Gesù ha detto, tutti i capelli del vostro capo sono contati. C'è una tubercolosi, c'è un cancro, c'è un tumore. Queste cose sono formate da microbi, atomi cancerogeni, sì o no?
Sì.
Ciascuno di questi atomi cancerogeni, parlo ai fratelli che hanno cancro, fratelli che hanno malattie, ciascuno dei vostri atomi, microbi, infetti, marciti, che vi stanno guidando alla morte, ciascuno di questi atomi Dio li ha contati come i capelli del nostro capo. Mi stavo dicendo questo stamattina a Gesù. Tu c'è qualche malattia? Ho detto, sì, Signore. E Gesù mi ha detto, io ci ho contato tutti gli atomi della malattia che hai, miliardi, quello che sono. Come i capelli del vostro capo, del nostro capo. Dio sa esattamente che domani perderai un capello, 2, 3, 10. È calcolato. Questi cristiani che parlavano sarebbero andati in prigione, essere torturati 10 giorni, dovevano essere fedeli fino alla morte. Prima che fossero arrestati, Dio lo sapeva. E non ha fatto nulla. Ma non li ama, chiede Angela. Grazie Angela, ottima domanda.
Sì, li ama.
Qual era la mia risposta? Cerchiamo di non invertire.
Okay.
Perché, sai.
Okay.
Allora, proviamo di nuovo.
Però Dio non li ama?
Sì, li ama.
Oh, grazie.
Ok, quindi siamo tornati in carreggiata. Certo che li ama. Certamente che li ama. Ma come? Quale padre permetterebbe a un figlio, un padre che potrebbe evitare a un figlio 10 giorni di tortura e la morte, non lo salva? E che Dio di amore è questo, direbbe qualunque satanista con la patente. Ma se Dio non fa questo, perché Dio sta facendo questo? Cosa è successo in paradiso tanto tempo fa? Chi lo sa? Un certo predicatore chiamato L, Lucifero. Cosa ha fatto? si è ribellato perché non era vaccinato contro queste cose. E se Dio ha cercato di vaccinarlo, che senz'altro ha cercato di farlo, non ha accettato il vaccino, dice no. No, io voglio la mia superbia, andrò all'inferno, ma non la mollo la mia superbia. Vogliamo fare questa fine in cielo?
No.
Ecco perché la scuola della vita, ecco perché c'è la scuola di Cristo, ecco perché c'è la scuola delle sofferenze. A Dio manda le sofferenze, Dio non le manda il diavolo. Ecco perché Gesù è morto in croce. Ah, Dio l'ha fatto morire in croce. No, sono stati i nostri peccati. Cerchiamo di non invertire la storia qua. Non facciamo come il diavolo che ci tenta a peccare e poi dice loro hanno peccato. Che fa il male e poi dice Dio l'ha mandato. E questo andava all'ospedale, complaining, mormorando, lamentandosi. Si lamentava. 7 anni, dov'è il Dio di amore? E Dio gli dice, comincia a ringraziarmi e a lodarmi perché tua figlia si trova esattamente in quella posizione, in quella situazione. No, questo non lo farò mai, disse Franco. Frank, non lo farò mai. No, no, no e no. E Dio cosa ha detto? Niente, è stato zitto. Sai, quando la nostra preposizione non merita una risposta, cosa fa Dio?
Niente.
Niente. Dopo il profeta Malachia, Dio rimase in silenzio quanti anni?
400.
Circa 400 anni. Fino a che un giorno arrivò Gabriele e cominciò a parlare a una vergine a Nazareth. Erano passati 400 anni. Finalmente un angelo di Dio va con un messaggio. E la vergine accetta il messaggio. Per questo che abbiamo Gesù. Va da un altro, lo stesso angelo. Zaccaria, avrai un figlio, lo chiamerai Giovanni. Io, alla mia età, qua e là, mormorazioni, eccetera. Zaccaria, tu sarai muto per 9 mesi. Tua moglie sarà in gestazione 9 mesi, tu sarai muto. E non si scherza con gli angeli, eh? Quando un angelo viene e ti dice una cosa, buttati in ginocchio, non in ginocchio davanti all'angelo, ma in ginocchio davanti a Gesù, dire, Amen, Signore. Sì, Signore. Parla, Signore, tuo servo ascolta. E non, Signore, stai zitto, il tuo servo parla, che deve finire il mio rosario. Nel nome di Gesù. Allora, è una storia bellissima. Va bene, allora io ho cominciato a lodare il Signore. Ti lodo perché, non so come ha pregato, ma avrà pregato qualcosa tipo, ti lodo perché mia figlia è pazza. Ti lodo perché non sa la differenza tra suo padre e una pietra. Ti lodo perché lei soffre. Possiamo lodare Dio perché soffriamo? Non è facile. A me, io non ci sono mai riuscito. Solamente negli ultimi tempi sto cominciando a rischiararmi le idee, un pochino, non troppo, che è giusto farlo. Dio benedica questo cristiano che si chiamava Merlin Carothers, adesso è con Gesù. E questa è stata la sua rivelazione. E tanta gente così. Qui ho per le mani questo libro di Manny Carotte che si chiama Praise Works. Consiglio a tutti quanti di comprare tutti i suoi libri perché sono buoni. Non sono molti libri buoni oggi, fratelli. Ci sono libri che hanno copertina con la scritta dorata, copertina colorata, e la gente parla, e questi predicatori parlano in un modo così eccezionale, 1000 volte meglio di me, e non valgono niente. Fuori binario, a parte le barzellette, le battute che sono ottime, a parte lo scrivere di alto intellettualismo, eccetera, non valgono niente dottrinalmente, tanti libri. Questo è uno dei pochi, dei rari, che è buono.
È lo stesso autore del libro Dalla prigione alla lode, che l'abbiamo messo nel corso biblico.
Sì, c'è diversi libri questo, c'è una lunga lista.
Non lo so quanti si trovano in italiano.
Sì. Quindi con grande piacere vi incoraggio a comprare questi libri, e questi non dovrebbero mancare nella vostra biblioteca. Si è messa a lodare il Signore, la figlia è guarita. Prima ancora che arrivasse già la figlia lo chiamava. Succederà sempre così? E questo è un cliché che Dio opera così, appena lodi tutto clic clic?
No.
No.
Sarà una prova?
No, questo ha aspettato 7 anni. Va bene? Io sono 70 anni che aspetto certe risposte, ancora non ho ricevute. altri sono morti senza riceverle. Come dice Ebrei 11, alcuni morirono senza ricevere la liberazione perché volevano una risurrezione migliore. Nel nome di Gesù.
Amen. Cioè, il punto è allora di ringraziare Dio non solo per la vittoria finale, ma per la battaglia stessa, ringraziare Dio per le difficoltà, per ogni problema, perché attraverso queste difficoltà noi impariamo tante lezioni.
Amen. E
quindi ci purifichiamo.
Quindi sì, esatto, ed è l'unico modo. Se ci fosse un modo migliore perché imparassimo queste lezioni senza aspettare 10-20 anni, non crediamo che Dio lo farebbe? Mettiamolo in un altro modo. Se c'era un modo diverso, un modo migliore, più facile, schioccando le dita, Dio miracoloso, che Gesù avesse potuto conseguire i suoi risultati evitando il Calvario e la croce, non crediamo che Gesù e Dio, il Padre, lo avrebbero fatto?
Sì.
Perché siamo stati obbligati a passare attraverso il livello della purga, la tortura, il fuoco del Calvario? Non c'era altro modo. Avrete tribolazioni 10 giorni, siete fedeli fino alla morte. Non c'è un altro modo.
Amen. Io capisco che uno che conosce Dio da tanto tempo mostra la sua fede e l'amore per Dio e loda anche nelle circostanze difficili e confida in Dio, perché ha già fede, ha sviluppato già l'amore per Dio nel bene e nel male, sa che Dio lo ama e può lodare Dio nelle circostanze difficili. Però uno che, diciamo, ha ricevuto la salvezza una settimana fa, è ancora molto giovane nella fede, non conosce Dio così bene, non ha questa fiducia in Dio, quello come può ricevere una liberazione, una guarigione? Come fa a lodare Dio quello?
Ma guarda, uno così, secondo me, è ancora più facile.
Ma perché?
Perché il Signore, io ho visto più gente appena salvata, appena diventata cristiana, addirittura gente non neanche salva, che riceve una guarigione più che non vecchi bottiglioni, altri vecchi con vino vecchio che, come me, che credevano di sapere tutto e non riuscivano neanche a guarire dal raffreddore a volte. Che il Signore abbia misericordia. Il Signore tiene in considerazione che quella non ha fede, ha poca fede.
Ah.
E allora...
Allora Dio non chiede da loro tanta fede, tanta dedizione, come da uno che è già veterano.
E no, è tutto proporzionato. Se tu conosci la Bibbia di più, a chi molto ha, più sarà richiesto. Quello che ha meno, meno sarà richiesto. Quindi se questo qua ha avuto la conversione ieri, il Signore non è che si aspetta che citi un sacco di scritture... Lasciate i bambini che vengono a me, non dice i bambini salvati che profetizzano,
okay.
I bambini che magari neanche sono salvi, lasciate che vengano a me. Immagina un bambino ammalato, viene Gesù, sono ammalato, bang, guarito. Ecco che arriva un fariseo come me magari, o come te, o come a volte siamo noi, no? Arriva un vecchio attempato, io conosco la Bibbia, io predico, io la leggo la Bibbia, io so lodare, so predicare, so io.
Mm-hmm.
E non guarisce. Perché? Perché la nostra mente blocca, abbiamo perso la semplicità. Che fa? Se non vi convertite, non diventate bambini, non entrerete nel regno di cielo. Dobbiamo tornare alla semplicità del giardino dell'Eden prima della caduta, dobbiamo tornare alla semplicità. Quindi come ricevere? Se siamo vino vecchio, speriamo di non esserlo, come noi, speriamo di essere vino nuovo anche noi, allora cercare di ridiventare bambini. Se siamo bambini è ancora più facile, basta aprire il cuore. E questo ieri parlavamo, abbiamo dato messaggi ieri alla radio, essere a cuore pieno, perché chi non è a cuore pieno non riceve, e l'unico modo di ricevere da Dio è il cuore pieno. A cuore pieno, un bambino che non capisce di Bibbia però che ama Gesù è più a cuore pieno di uno che conosce la Bibbia perfettamente, però il cuore è il 99%, non è il 100%. Quindi allora come fare? Che sei bambino, che sei vecchio, che sei quello che ti pare, cuore pieno, tutta l'anima. E però così leggi Matteo 24:13. Però c'è un dettaglio.
Matteo 24:13. Ma chi avrà perseverato fino alla fine sarà salvato.
Allora, questo è il punto. Questo qua, papà, ha perseverato per 7 anni, poi era crollato. Va bene? Poi quando si è pentito, invece di andare a impiccarsi come Giuda, si è pentito e si è messo a lodare il Signore. Va bene, Giuda cosa fate? Si è pentito, invece di lodare Dio, si è messo a dire oh, ho fatto uno sbaglio. Era spiacente e pentito per se stesso. Allora, dimmi.
You yourself had a great victory this night, you can tell us.
Deborah dice, tu stesso hai avuto una grande vittoria stanotte, puoi raccontarci?
Amen, sì, ti sono svegliato. Con mia moglie qua, Deborah, gli ho dato la mia esperienza. È che stanotte appunto io stavo imparando, stavo pregando su come lodare Dio di più e così. E ieri sera ho fatto fatica a addormentarmi e poi mi sono svegliato due notte nella notte, mi sono svegliato un paio di volte, quindi ho dovuto addormentarmi tre volte. E ogni volta ho sentito che il diavolo mi fermava e mi metteva pensieri nella mente, pensieri di ogni tipo. E riuscivo a pensare anche a pensare alle pecore, al lavoro, e qualcosa, cose anche buone, però preoccupazioni. Ed ecco che perdevo il sonno. E ho sentito lo Spirito Santo che mi diceva lode al Signore. Mm. E allora mi sono messo a lodare il Signore. E è stato un combattimento, specialmente ieri sera quando sono andato a letto, è stato mezzanotte. Un combattimento perché proprio dovevo pensare a questo, a quell'altro, e Gesù mi diceva lode il Signore. E mi sono messo a lodare il Signore controvoglia, la mia carne non voleva, la mia mente carnale diceva no, perdi tempo, quella. E mi sono impuntato con la zucca dura, grazie a Dio meno quel dono ce l'ho, zucca dura mi sono impuntato. E allora alla fine non mi ricordo più niente perché sono crollato. Ho vinto il diavolo. Come l'ho vinto? A colpi di lode. La lode è come un ariete. Patapum, patapum, patapum. E le porte dell'inferno, dice Matteo capitolo 16, dice non resisteranno. Cioè l'immagine che Cristo ha dipinto non è le chiese cristiane assediate con i diavoli fuori, come con la manifestazione di lesbiche a Buenos Aires che hanno attaccato la chiesa e volevano entrare dentro in chiesa a vandalizzare la chiesa. E c'erano i cristiani davanti alla porta della chiesa e pregavano il rosario. E le lesbiche che gli spruzzavano bombolette di vernice rossa e sulla faccia, sul corpo, a questo gruppo c'è stata una 30-40 lì a pregare il rosario, non l'hanno fatto entrare in chiesa. Volevano entrare in giro dentro la chiesa a scrivere cose con le bombolette rosse a favore del lesbianismo, del diavolismo, delle perversioni. E qui l'immagine dell'inferno che attacca la chiesa. E naturalmente i giornali non ne hanno parlato. E allora l'immagine che Cristo ha dipinto è le porte dell'inferno non prevarranno. E allora se il diavolo attacca la roccaforte cristiana con le frecce di... Se tu leggi sulle frecce che il diavolo lancia contro di noi, sono che volano sopra la nostra roccaforte, dardi infuocati, ci sono delle etichette scritte. Va bene? E vedi, una freccia c'è scritto odio, un'altra freccia dice divisioni, un'altra freccia dice io nella mia chiesa ho i miei diritti, un'altra freccia dice il pastore bisogna mormorare contro di lui perché non è perfetto, un'altra freccia dice i peccati del mio fratello. Sono tutte frecce che il diavolo lancia nella nostra roccaforte e che i fessacchiotti che abbassano lo scudo e vengono colpiti vanno in giro a mormorare contro il fratello, vanno in giro a seminare divisione. Ok, e allora se il diavolo attacca con queste armi, quali sono le armi di difesa? Cos'è l'arma di Dio per difendersi dalla divisione? L'unità. L'arma di Dio per difendersi dalla mancanza di fede? La fede. L'arma di Dio per difendersi dalla mormorazione contro la tua chiesa? È il benedire la chiesa, l'aiutarla. Va bene? Quindi le armi di Dio sono il contrario delle negatività del diavolo. Vada, leggi Galati 5, 22 e 23, c'è una lista delle armi di Dio. E se ci concentriamo su queste cose, queste diventeranno come un ariete, va bene? Un albero, un tronco di un albero che patapum e patapum contro le porte dell'inferno, le porte si sfasceranno. Infatti, ogni volta che dai la salvezza di Dio a un'anima, ogni volta che guarisci un ammalato, ogni volta che liberi un posseduto, hai sfasciato una porta dell'inferno. E sappiamo che alla fine, ad Armageddon, fino all'ultima porta sarà sfasciata. Dimmi.
25-22.
Ecco le armi con le quali combattere Satana.
Ma il frutto dello Spirito è amore, gioia, pace, Pazienza, gentilezza, bontà, fede, mansuetudine, autocontrollo.
Ripeti.
Ma il frutto dello spirito è amore.
Amore.
Gioia.
Gioia.
Pace.
Pace.
Pazienza.
Pazienza.
Gentilezza.
Gentilezza.
Bontà.
Bontà.
Fede.
Fede.
Mansuetudine.
Mansuetudine.
Autocontrollo.
Autocontrollo. Scusate, ho sottolineato, ho messo in grossetto. Assicuratevi di memorizzare queste scritture, non le perdete. Questi qui sono i gioielli, i vostri gioielli, i nostri gioielli, fratelli, non sono il conto in banca, la bicicletta nuova, la moglie tutta bella, il marito tutto forte. No, i nostri gioielli è Gesù Cristo. I nostri gioielli sono la parola di Dio. Questo è il nostro scrigno di gioielli. Queste sono le ricchezze nel regno di Dio. I ricchi davanti a Dio non sono quelli che hanno il conto in banca più grande, ma sono quelli che sono ricchi di queste cose, che hanno amore per i fratelli, amore per Dio, amore per le pecore. Queste sono le ricchezze, le uniche ricchezze che funzionano nel regno di Dio. Va bene, con queste armi, fratelli, possiamo sfondare ogni porta di Satana. Va bene? Queste sono le armi che il diavolo non può resistere. Quindi torno al punto. Allora mi sono addormentato e il diavolo mi sveglia di nuovo a mezza della notte. E perché vuole rubarmi il sonno, così che la mattina sono mezzo zombie, addormentato, non posso fare niente. E Gesù mi dice: loda il mio nome. Contrariamente a quello che la mia mente mi diceva, lodo Dio con l'altra mente. Sai, abbiamo un'altra mente, no? Nel cuore, la mente di Cristo. Lo lodo, e la mente carnale che si lamentava qua e là, qua e là, qua e là, patapum, addormentata. L'ho messa a dormire con la lode, lodando il Signore. Che quando lodi il Signore, questo ferma la cattiveria, ferma l'egoismo, ferma la depressione, ferma la malinconia, ferma le bugie. E se lodi Dio non puoi credere a una bugia, se lodi Dio non puoi mormorare. Non riuscivo a dormire. Mi metto a lodare il Signore, contrariamente a quello che la mia mente, tutto tranne che intelligente, mi diceva. Va bene, e quando non sai come pregare, che non sappiamo come pregare, prega in lingue. Ma io non ho il dono, non parlo in lingue giapponesi e neanche cinesi e neanche aramaiche. E parla la lingua del bambino. Io non ho il dono di guarigione, se no toccherei tutti. Però prego, la gente guarisce. Perché? Perché predico il Vangelo, questo genera la fede e guariscono. Io senza dono di guarigione guarisco. Puoi farlo anche tu. Senza dono di lingue, il dono grandissimo, prega in lingue. Come? Come bambino? Ba ba ba, ma ma ma, eccetera, eccetera. E appena cominci a pregare così, la tua mente cosa ti dice?
No.
Imbecille, cretinum, in latino, la mente parla anche latino. Stupidum. E tu gli dici: sai che noi dobbiamo evangelizzare la nostra mente? La nostra mente è un bambino viziato, un mostro viziato da addestrare, insegnare. Mente, state zitta. Shut up, chiudi il becco, mente. Silenzio davanti al Signore, o mente. Io guarderò il Signore, io loderò il Signore. La mente dice: non mi piace, non me ne frega niente, zitta. Avanti con Gesù. Cioè, la mente è un soldatino da mettere in riga, da far marciare quando non vuole marciare, far obbedire quando non vuole. Il nostro nemico principale non è il diavolo, contrariamente a quello che molti pensano. Il nostro nemico principale è la nostra mente. L'albero del bene e del male, la conoscenza del bene e del male, è la nostra mente. La nostra mente, appena ti sveglia la mattina, mettila in riga. A militare ci si svegliava tutti davanti alla bandiera la mattina, per alzare la bandiera tutti là, arrivava il tenente o il capitano, arrivava, patapum, tum, 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 saluti, tarara, attenti, avanti con la bandiera, tarara, tarara. Quindi la mattina, alzare la bandiera di Gesù, la mente sull'attenti, sono botte da orbi. Com'è che si danno botte alla mente? Chi lo sa? Lodando. Di nuovo, rileggi, Galati 5, 22, 23. Ecco come si dà le botte alla mente.
Ma il frutto dello spirito è amore, gioia, pace, pazienza, gentilezza, bontà, fede, mansuetudine, autocontrollo.
Va bene? Se siamo cristiani sgangherati che abbiamo dato una brutta parola a un fratello o una sorella, corri la più presto, non aspettare 10 secondi prima che torna il diavolo qualcosa di peggio, corri e chiedi scusa. Non aspettare 5 minuti, 3 minuti, 3 secondi perché il diavolo viene con una cosa peggiore, vai e chiedi perdono. Come? Ma quello ha veramente torto. Sì, però poi lo stesso andare là e dire dagli un po' di amore. Gesù non poteva andare ai discepoli e dire, sapete, io devo confessare dei peccati e non sono degno di essere salvatore. Non poteva farlo? Va bene, allora lavati i piedi. Non poteva dire, meriti di morire perché io, Gesù Cristo, io qua e là. No, e allora cosa ha fatto? È morto in croce per i nostri peccati. Quello che manca a tanti di noi cristiani è l'amore basilare, basico di Cristo. Ma ci manca quello.
Amen.
Un po' di semplice amore sconfigge qualunque demone, qualunque diavolo. Amore, fede, lode. Alleluia. Salmo 145. Salmo 150.
150.
Sì, dal 140. Tutta mattina che... ascolto questi salmi dal 45 al 50, avanti e indietro, è stato bellissimo farmi la barba, il bagno, finire il mio servizio di toiletta, pettinare i capelli, lavare questa brutta faccia e ascoltavo in continuazione che avevo l'auricolare con il mio MP4 che ascoltavo e cliccavo Salmo 145 fino al 150, 145 al 50, leggiamo solo il 150, l'ultimo salmo.
L'invito finale a lodare il Signore, Salmo 150.
La parola salmo vuol dire?
Lode.
Lode.
Alleluia.
Alleluia.
Lodate Dio nel suo santuario.
Amen.
Lodatelo nel firmamento della sua potenza.
Amen.
Lodatelo per i suoi potenti.
Amen.
Lodatelo secondo la sua somma grandezza.
Amen.
Lodatelo col suono della tromba.
Amen. Tutti insieme, po, 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 tromboni, mandolini, chitarre, fisarmoniche, filarmoniche, avanti, forza, bassi e contrabbassi.
Lodatelo con l'arpa e con la cetra.
Lodatelo.
Lodatelo con tamburello e con la danza.
Lodatelo.
Lodatelo con strumenti a corda e a fiato.
Lodatelo.
Lodatelo con cembali risonanti.
Lodatelo.
Lodatelo con cembali squillanti.
Lodatelo.
Ogni cosa che respira lodi l'Eterno.
Alleluia, lode all'Eterno. Alleluia. Come fai a sapere se una torta è buona?
L'assaggi.
La devi assaggiare. Come fai a sapere se sei vivo o morto?
Devo lodare. Ogni cosa che respira lodi l'Eterno.
C'è un modo semplice per sapere se siamo morti viventi o viventi morti o vivi. Vivi nello spirito o morti nello spirito. Stai lodando il Signore. Stiamo lodando il Signore. E questo che manca nella gran parte del cristianesimo mondiale. Ci sono tanti morti viventi in mezzo a noi. E io ero uno. Va bene? Quindi piacere di conoscerti. Poi Gesù un giorno mi ha salvato e sono qua, sono resuscitato, sono nato di nuovo, diciamo. Andiamo alla conclusione?
Sì.
Ok. Conclusione, viene in mente Paolo e Sila, prigione, mezzanotte, i ceppi, le catene ai piedi, buio, magari i rattoni che correvano, perché la prigione non è che andavano lì tutti i giorni a controllarla, Dice in Atti 16 che era nel luogo più basso della prigione, cioè una cosa, non poteva dormire perché le catene facevano male. A mezzanotte cosa si sono messi a fare?
A lodare, a cantare.
Sono messi a cantare, lodare il Signore. Se non sei un cantante non fa niente, canta le scritture o semplicemente parla del tuo amore a Gesù. Si è messo a lodare. E allora è arrivato l'angelo, terremoto, le catene sono cadute, liberati, eccetera. Succederà sempre così? Non necessariamente. Questo è un esempio, la potenza della lode. Fratelli, vi raccomando questi libri di Merlin Carotter, trovate nelle librerie, credo che le librerie evangeliche sono ben fornite di questi libri, comprateli tutti, ordinateli, che ve li consiglio.
Sai, credo che il nostro scopo non deve essere tanto lodare Dio per essere liberati dall'afflizione, dalla difficoltà, dai problemi, ma lodare Dio per poter rimanere uniti a Lui, perché credo che lo scopo del diavolo, quando ci manda questi attacchi, questi problemi, il suo scopo è di farci mormorare, di farci lamentare,
separarci,
dare colpa a Dio e separarci da Dio.
Esatto.
Però se noi diciamo no, io lodo e amo Dio nel bene e nel male come un vero matrimonio, allora il diavolo scappa e vede che non può fermarti, che tu ami il Signore lo stesso, anche di più, che ci aggrappiamo ancora di più a Dio. E il diavolo attraverso questo si rende conto che non può fare niente, non può mai fermarsi e scappa.
Qual è la cosa più potente? Abramo che tira fuori il coltello e che Dio lo ferma e che gli salva la vita, salvare la vita a Isacco, cosa bella, no?
Sì.
O ancora più potente quando Abramo è disposto a ucciderlo. Cos'è più potente? Sappiamo che Dio è capace di dire fermati, è capace di dire, quello lo sappiamo già. Però Abramo che è disposto a uccidere Isacco, questo non si sa. Questa è un'altra storia. Cosa ha fatto Giuda? Giuda non ha offerto il suo Isacco, cos'era la sua, se stesso, la sua mentalità, le sue idee, non le ha offerte sull'altare. Va bene, è scappato. Invece Abramo ha offerto il meglio che aveva. Cos'era il meglio di Giuda? La sua vita, la sua libertà. Non voleva finire come Gesù in croce. Cos'era l'Isacco di Giuda? Suo interesse, il suo tornaconto, la sua vita. Cos'era il meglio di Abramo? Isacco. Cos'era il meglio di Gesù? La sua vita. Siamo disposti a offrire il meglio a Dio e allora saremo come Abramo e allora saremo come Gesù. Ma Gesù ha risposto, cosa ha detto? Luca 9, 23 al 26. Cosa succede quando non offriamo il nostro Isacco? Che succede quando non offriamo il nostro meglio? Che succede quando cerchiamo di salvare quello che è nostra convenienza?
Luca 9, 23. Poi disse a tutti, se qualcuno vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda ogni giorno la sua croce e mi segua.
Perché?
Perché chi vorrà salvare la sua vita la perderà.
La perderà.
Ma chi perderà la sua vita per causa mia la salverà.
Quanti oggi nella Chiesa Cristiana Mondiale cercano di salvare qualcosa, i propri soldi, la comodità, la casa? Se vado a dedicarmi a Gesù non posso comprare la casa migliore. Non posso comprare la macchina migliore, più grande. Non posso comprare altri vestiti. Quindi lascia perdere Gesù e cerchiamo di salvare la macchina che mi dovrò comprare, la casa che dovrò cercare, i vestiti che dovrò comprare, perché se seguo Gesù e non posso avere queste cose. Quindi salviamo queste cose, Gesù, in un dormitorio, dormitorio della domenica mattina, l'uno predica, noi diamo un'offertina, offerta inferiore all'aperitivo che bevo quando esco dalla chiesa, ovviamente, no? In molti casi. E questo è quel problema. Cercano di salvare e Gesù dice chi cercherà? 24?
24? Perché chi vorrà salvare la sua vita la perderà, ma chi perderà la sua vita per causa mia la salverà.
Ecco, a posto, con questo concludiamo. Non cerchiamo di salvare, ragazzi. Qui si tratta di morire per Gesù, si tratta di bruciare come una candela per Gesù. Tutte quelle candele nelle chiese che sono soldi sprecati rappresentano noi. Noi dobbiamo bruciare, non le candele morte e stramorte che costano soldi. Candele di 20 centimetri di diametro, visto candele di 30 centimetri di diametro, siamo impazziti. E questo è un capitale, questo. Ma scusa, compro un po' di pane a qualche vedova. Con la candela per la gloria di Dio, che se ne cosa gli interessa di la tua candela? Dio vuole che il cuore bruci, non la cera. L'olio delle vergini siamo noi, è questa carne che deve consumarsi e bruciare per Gesù. Allora, fratelli, impariamo a lodare il Signore, cerchiamo di non risparmiare la vita, cerchiamo di non risparmiare i nostri interessi, ma bruciamoli, sacrifichiamoli, offriamoli. Nel nome di Gesù Cristo, amen.
Come Paolo e Sila che hai menzionato, che lodavano Dio, cantavano, senza sapere che ci sarà un terremoto, che saranno liberati. Loro lodavano pronti a morire.
Pronti a morire.
Forse pensavano che il giorno dopo saranno uccisi e lodavano Dio e cantavano lo stesso con tutto il cuore.
Moriremo lodando.
Perché lo scopo è di non essere separati da Dio, di rimanere uniti e fedeli fino alla morte.
Tre figli di Israele che stanno per essere bruciati vivi dissero: Dio ci può salvare, ma se non ci salva, non adoreremo la tua statua, o Nebuchadnezzar, Daniele capitolo 3.
Amen.
Amen. Lodi a Dio.
Amen.
Alleluia.
Grazie Gesù.
Gloria al Signore. Alleluia.
Signore, ci aiuta a lodare te.
Amen.
Lodare te e vince il diavolo.
Gloria al Signore. Amen. Signore Gesù, amen. Possiamo lodare con la mente, in modo religioso, artificiale, o con le nostre opere. Lodare con i nostri fatti. Lodare con la nostra vita. Lodare nel modo che amiamo il fratello, la sorella. Perché la vera lode, dice il Signore, sono le opere. Va bene? C'è il momento di lodare nel segreto della mente, nel segreto del cuore, ma se queste poi non vengono fuori in opere, allora erano false. Nel nome di Gesù Cristo, amen.
Amen. Amen. Alleluia. Grazie, amen. Signore. Ti amiamo, Gesù.